Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ciao, sono Leni e questo è Vengo Anch'io Podcast. Se vuoi parlare con me, puoi farlo attraverso il sito www.lenipsicologasessuologa.com, da cui puoi prenotare un colloquio con me direttamente. Puoi seguirmi su Instagram all'account vengo-anch'io-podcast e puoi vedere i miei video su YouTube. Oggi puntata del Bar Leni. Che cos'è il Bar Leni? È il secondo Bar Leni che faccio ed è un episodio di Vengo Anch'io Podcast in cui rispondo alle vostre domande che mi fate su Instagram senza i filtri e le censure di Instagram. Quindi andiamo un pochino a vedere. Questa volta sono arrivate tantissime domande e alcune mi piacciono proprio tanto, tanto. Quindi, anzi, ne sono arrivate talmente tante che è anche possibile che io faccia due Bar Leni di fila. Adesso vediamo. Allora, iniziamo. Iniziamo con una domanda fantastica, mi piace questa. Come si scende a patti con la paura che la mia ragazza finga gli orgasmi? Allora, se hai letto Piacere Mio, il mio libro, saprai che è possibile che le femmine fingano l'orgasmo per una serie di motivi. Quindi, se ti stai facendo questa domanda, è possibile che tu abbia questo dubbio. La cosa migliore che puoi fare è semplicemente il dialogo, perché attraverso il dialogo ci si conosce meglio, si arriva ad avere una conoscenza proprio dei corpi, ma dell'anatomia, ma della fisiologia, dei genitali dell'altra persona molto più profonda. Ci si racconta che cosa piace e che cosa non piace, quale tipo di stimolazione desideriamo ricevere, e a quel punto diventa tutto più facile ed è verosimile che a quel punto non sia più necessario, o comunque non ci sia più questa cosa molto brutta, insomma, questa cosa che ogni tanto però purtroppo succede di fingere l'orgasmo. Non devi scendere a patti, no? Come si scende a patti con la paura che la mia ragazza finga gli orgasmi? Non devi scendere a patti con la tua paura, devi parlare con lei, aprirti al dialogo e fare in modo che il vostro sesso, che la vostra sessualità sia da paura. Ok? Allora, passiamo a un'altra domanda. 42 anni, donna, praticato sempre masturbazione alternativa, non provo niente con masturbazione manuale o penetrazione penetrativa. Allora, vorrei capire che cosa intendi dire per masturbazione alternativa. Intendi dire magari con i toys? Perché non riesco a capire bene che cosa significa masturbazione alternativa. Se vuoi riscrivermi su Instagram, poi ne parliamo. Però considera che ogni persona ha il suo modo di masturbarsi, no? E quindi non esiste un modo giusto o sbagliato, un modo consono o non consono di procedere all'autoerotismo. Ognuno di noi trova la sua maniera per arrivare all'orgasmo in solitaria, no? Solo sex si chiama in inglese ed è una cosa molto bella e anche molto funzionale alla salute dei genitali, ma anche alla nostra salute psicofisica, quindi consiglio sempre di masturbarsi molto. Se con la masturbazione manuale non ti piace, non provi nulla perché sei abituata a masturbarti in altri modi, non vedo controindicazioni. Eventualmente puoi sperimentarti di più, magari per le prime volte, per prime volte intendo dire che magari anche per le 10, 15, 20 volte masturbandoti solo con le mani puoi non avere magari quelle sensazioni così intense che hai in altro modo, ma poi impari magari a scoprire dei posti, dei luoghi, degli anfratti della tua vulva e della tua vagina che invece sono molto erogeni e ti piace moltissimo stimolare. Poi fammi sapere. Allora, come deve avvenire la masturbazione del clitoride? Tecniche. Allora, a questo proposito c'è di qualche anno fa, ormai, un episodio di Vengo Anch'io Podcast in cui proprio leggo le tecniche di masturbazione di persone che appartengono alla community di Vengo Anch'io. E anche sul mio libro, Piacere Mio, che trovi in tutte le edicole o negli store online, anche lì ci sono proprio delle pagine dedicate alla tecnica, no, di masturbazione femminile, quindi come si masturba una vulva o una vagina. Qui cosa ti posso dire? Ti posso dire che innanzitutto devi conoscere te stessa e capire quali sono le parti del tuo corpo che ti piace che vengano stimolate. La cosa principale in assoluto, in assoluto, in assoluto è l'eccitazione, ok? Quindi prima di masturbarti devi essere eccitata all'idea di masturbarti. Quindi questo è molto molto importante, no? Fantasie, pensieri erotici, tutto ciò che ti eccita deve essere nella tua testa. Altrimenti diventa un po' più lunga, no? Un po' più lunghetta il percorso verso il piacere autoerotico. E poi si può procedere o alla stimolazione diretta del glande della clitoride con le tue dita oppure con il palmo della tua mano. Piano piano, ovviamente, magari ci si accarezza prima fuori, poi più, insomma, si accarezzano prima le grandi labbra, poi le piccole labbra. È una cosa che deve essere graduale, no? Quindi tutte le persone che a volte mi dicono, sai, io mi masturbo ma non riesco a masturbarmi, ma perché magari siamo un po' troppo veloci, un po' troppo dirette, vogliamo troppo tutto subito. Invece il viaggio verso il piacere sessuale è un viaggio che va proprio vissuto con lentezza, no? Piano piano. E quindi bisogna proprio andare ad eccitare tutto il corpo e come spiego chiaramente, molto chiaramente nel mio libro, al clitoride deve succedere qualcosa, no? Quindi tutto l'organo clitorideo deve eccitarsi, quindi deve avere un'erezione. Andatevelo a leggere o a rileggere chi l'ha già letto, perché quella parte è molto molto importante. Quindi una volta che tutto l'organo clitorideo ha raggiunto la sua erezione, sì, proprio come il pene, allora a quel punto il piacere sessuale è lì lì dietro l'angolo, ok? Però se riesco vi metto il link da qualche parte o ve lo metto su Instagram alla puntata di Vengo Anch'io in cui parlo di masturbazione e quella anche con le tecniche, così ce l'avete. Andiamo avanti. Quanti tipi di orgasmi ci sono e possono essere provati da tutte le persone? Allora, se sei una femmina, ok, quindi per quanto riguarda chi ha un clitoride, ok, l'unico organo deputato al piacere sessuale è appunto il clitoride o la clitoride. Quindi ogni tipologia di orgasmo è clitorideo, diciamo, che poi avvenga per diretta stimolazione del suo glande o per indiretta stimolazione delle sue radici dei suoi bulbi, clitorideo rimane. E sul fatto che tutte le persone lo possano provare, sì, ovviamente tutte le persone che hanno dal punto di vista neurofisiologico la possibilità, no, di avere quel tipo di sensazione. Quindi direi di sì. È chiaro però che ogni persona ha il suo tipo di desiderio di stimolazione, il suo tipo di esigenza per arrivare al piacere, le sue tempistiche. Quindi fino a quando non arriviamo davvero a conoscere tutte bene queste parti di noi, perché noi siamo abituati anche un po' dai media così a pensare che inizio a toccarmi, boom boom boom, e arriva l'orgasmo. Ma in verità non è proprio così. Siamo stati bombardati con delle informazioni che sono fallaci, diciamo, insomma, non è così. L'orgasmo è un viaggio, cioè, diciamo che il piacere sessuale, quindi l'orgasmo arriva dopo un viaggio che può essere anche lungo, ma meraviglioso, insomma, è un viaggio attraverso la conoscenza, attraverso l'autostimolazione, attraverso nella sessualità, anche proprio attraverso la fusione dei corpi, la conoscenza dell'altro, il respiro nel respiro. Sono tanti. Tantissime, diciamo, le cose che concorrono al piacere. Comunque, considerate che le persone che hanno un orgasmo da sesso penetrativo sono attorno al 20%, qualcosa più del 20%. Quindi su 100 persone, 20 ce l'hanno così, le altre 80 hanno bisogno di un altro tipo di stimolazione che debba essere diretta sul glande della clitoride, piuttosto che strusciandosi, piuttosto che con la stimolazione anale. Alcune persone hanno davvero tanto bisogno dell'utilizzo dei sex toys, altrimenti faticano a raggiungere il piacere. Quindi Nel caso tu che hai scritto questo messaggio fossi tra quel 80% di persone che non raggiunge l'orgasmo da sesso penetrativo, sappi che sei assolutamente una persona normalissima e che non ti devi preoccupare, nel senso che i nostri corpi possono funzionare diversamente uno dall'altro. Ok. Adesso qua cerchiamo qualche altra domanda. Squirting come fare? Ah, questa qua dobbiamo fare proprio un episodio intero di Vengo Anch'io, lo faremo con un'urologa. L'urologa con cui ho registrato anche l'ultimo che è live adesso, sullo stimolo, quando si fa sesso, lo stimolo a fare la pipì, con lei faremo anche un episodio sullo squirting, quindi stay tuned, che lo facciamo presto. Avendo una relazione, è possibile che lui non abbia attrazione per mesi? Allora, il desiderio sessuale è il nostro, diciamo, gli diamo un po' troppa importanza, forse, e pensiamo che il desiderio sessuale debba venire da dentro di noi. In verità, il desiderio sessuale può essere anche scatenato da qualcosa, no? Quindi, se noi stiamo lì ad aspettare che ci venga la voglia di fare sesso, no? Quella voglia smisurata di fare sesso che noi chiamiamo desiderio sessuale, ecco, a volte è possibile anche che aspettiamo invano, quindi inutilmente. Ma se invece noi mettiamo in atto una serie di, anche nello stile di vita, insomma, una serie di atteggiamenti che siano in autoerotismo o nella coppia o nella vita, se leggiamo cose che ci piacciono e usiamo profumi che ci piacciono, facciamo, cioè teniamo il nostro livello, no? Di erotico alto, è molto più facile poi avere anche un pochino di redemption da questo punto di vista. E per rispondere proprio alla tua domanda, se stai con una persona che per mesi non ha, diciamo, attrazione, no? Non prova attrazione verso di te per 3 mesi, assolutamente consiglierei il dialogo e capire che cosa sta succedendo. E ti sconsiglio di accettare come risposta un ma no, niente, non succede niente. Nel senso, se prima avevate una sessualità con un certo tipo di frequenza e improvvisamente o meno improvvisamente questa frequenza si riduce di molto, con il dialogo, con il sorriso, con la comprensione, con l'empatia, si va a fondo, di quello che sta succedendo e si risolve e si torna a fare sesso come prima. Come superare la paura del dolore, vulvodinia e vaginismo? Allora, la paura del dolore di chi ha questi dolori pelvici forti e soprattutto in sede, anche nel quotidiano, assolutamente nel quotidiano, ma in sede di sesso di coppia, obiettivamente è una questione particolarmente delicata e particolarmente importante. Allora, innanzitutto bisogna capire, cara amica, se tu sei sulla via della guarigione o se comunque già la tua muscolatura pelvica e il tuo dolore sono diminuiti. Perché se sei nell'apice, diciamo, se sei in un momento in cui hai una contrattura forte, un dolore forte, è assolutamente normale che tu abbia paura di sentirne ancora di più. Perché il vaginismo è una condizione dolorosa particolarmente forte, particolarmente frustrante per le persone con vulva, e la vulvodinia vale la stessa cosa, nel senso, se il vaginismo è forse ancora più doloroso, anzi è ancora più doloroso, ma si tratta comunque di due condizioni particolarmente difficili. Quindi la paura del dolore non si può superare la paura del dolore, no? Ok, nel senso che nel momento in cui poi tu ti metti d'impegno e provi il dolore, continuerai comunque anche ad avere paura del dolore. Quello che bisogna superare è il dolore stesso e quindi davvero cercare, facendosi, fidandosi, diciamo, delle professioniste, dei professionisti giusti, arrivare ad avere una percezione di quella parte di te, no? Della tua muscolatura pelvica, insomma, della tua vulva e della tua vagina, che sia serena, che sia rilassata, in maniera tale che poi tu possa anche vivere una vita sessuale come tutte le altre persone che non vivono la tua condizione dolorosa. Quindi, se invece tu sei già guarita, no? Adesso rileggendo il tuo messaggio, forse magari se tu sei già guarita e ti è rimasta solo la paura, allora ti dico subito che di paura non devi averne, perché se sei già, diciamo, la tua muscolatura pelvica è diventata un pochino meno arrogante, diciamo, quindi stai meglio, devi soltanto affrontare la sessualità e la masturbazione con il sorriso sulle labbra, perché vuol dire che ce l'hai fatta. Come supero, un'altra domanda, come supero il blocco che ho di parlare di sessualità con il mio partner? Mi imbarazza. Ok, lei, questa è una ragazza. Allora, perché ti imbarazza? Considera che io, magari io sono una un po' matta perché parlo sempre di sessualità. Io parlo regolarmente di sessualità, sempre con tutte le persone che vedo, anche gli amici e anche quelle che non conosco. Quindi prova a fare un po' come me, no? Se fai come me, magari. No, adesso scherzi a parte. Allora, innanzitutto bisogna essere entrambi desiderosi di approfondire la conoscenza dell'altra persona, dal punto di vista sessuale e dal punto di vista affettivo. Quindi fare un pochino questo shift, no? Questo salto in avanti nella vostra relazione ed iniziare anche a parlare di sesso, di iniziare a parlare di che cosa ci piace nel sesso e di cosa non ci piace nel sesso, del tipo di stimolazione che abbiamo bisogno nel nostro sesso. Quindi ti consiglio, una volta che poi se ne parla, no? Diventa bellissimo, diventa quasi una, non voglio dire una droga perché non è così, però diventa proprio indispensabile poi continuare ad approfondire certi argomenti. Se invece ci facciamo bloccare dalla timidezza o ci facciamo bloccare dal no, no, ma a me va bene così, mi va bene così, mi piace così, non c'è problema, no, fai già tutto giusto, fai già tutto bene, se ci nascondiamo, tra virgolette, se ci blocchiamo davanti dietro a questa maschera, diciamo, ecco, no, allora non si va da nessuna parte, mentre invece è fondamentale, fondamentale il dialogo. Casomai fargli ascoltare la risposta alla tua domanda, senza dire che l'avevi fatta tu, se ti vergogni. Allora, un'altra domanda. Quando due persone vanno d'accordo, ma i corpi non si conoscono più, come leggerla? Allora, se capisco bene, significa che sei in una relazione in cui andate molto d'accordo, siete molto contenti, eccetera, ma dal punto di vista sessuale i corpi non hanno più quella verve di prima, quella specie di, diciamo, flusso, quel fluido che li legava, magari all'inizio della vostra storia. Spero di aver capito correttamente la tua domanda. Ecco, qui è un'altra. Allora, dipende ovviamente anche moltissimo da quanti anni avete, da se avete tanti figli, se non avete avuto figli, cioè se avete bambini piccoli, ecco, intendo dire in casa, che ovviamente hanno comunque sono oddio, mi sto impappinando, scusatemi. Intendo dire che ci vuole moltissima energia, no? Per crescere dei bambini piccolini in casa. Però ecco, quindi ci sono tantissimi, diciamo, tante variabili che non so per rispondere alla tua domanda. Però per darti comunque una risposta, io ti direi che se i corpi non si sentono più, no? Uno con l'altro come prima, anche qui è il dialogo quello che verrà in vostro aiuto, nel senso che dovete capirvi, capire che cosa sta succedendo, capire come si è evoluto il vostro amore, come si è evoluta la vostra unione, come si è evoluta la vostra sessualità e di che cosa avete bisogno adesso. Adesso magari avete bisogno soltanto di abbracciarvi o avete bisogno di stare lontani per un po' o di stare molto vicini per un po', di ritornare invece a toccarvi, ad accarezzarvi in quei punti che vi fanno impazzire, che sapete benissimo quali sono. Ecco, dovete capire che cosa sta succedendo in questo momento e lo si può fare solo con il dialogo. Un'altra domanda. Lui fa l'amore con me sempre nella stessa posizione come fosse un dovere. Non mi ama? Ma sai, io qua non so se tirerei in ballo proprio l'amore. Fare il sesso sempre nella stessa posizione può andare bene, come no? Nel senso, se a te non va bene, non ti piace più o preferisci magari essere un po' più curiosa, sperimentare di più, diglielo. E se lui fa sesso come se fosse un dovere, ecco, questo è un po' frustrante, no? Per te se la vivi così, cioè se mi fai la domanda vuol dire che non la stai vivendo benissimo questa cosa. Quindi io ti consiglierei anche qui di parlargliene, nel senso fare sesso non è un dovere, mai. Fare sesso è una cosa bella che si fa insieme perché si prova piacere, perché si dà piacere, perché unisce, perché regala comunque delle emozioni delle emozioni molto forti anche se non si raggiunge l'orgasmo. Quindi la sessualità in una coppia è, per come, questo è un mio pensiero personale, però è molto, 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 molto importante. Quindi se ci sono delle avvisaglie, no? O delle situazioni in cui tu ti trovi non del tutto a tuo agio perché sta diventando un po' monotono e sembra che lui lo faccia soltanto per timbrare il cartellino, tra virgolette, sicuramente potete parlarne perché magari invece dal punto di vista suo non è così, lui è convinto che questa cosa ti piaccia molto e quindi poi andate su questi binari paralleli e non vi mettete mai d'accordo. Quindi parlatevi. Lo amo, ma lui non vuole una relazione. Cara amica, qua sei proprio la storia di tutti, ci siamo cascate tutte almeno una volta nella vita e qui amore asintomatico potrebbe venire in tuo aiuto, anzi lo chiamerò presto a registrare un podcast con noi. Se lui non vuole una relazione e tu nemmeno la vuoi, sei a cavallo, nel senso che perfetto, potete vivervi insieme una sessualità soddisfacente e tanti saluti. Se tu, come vedo, sei innamorata di lui e lui non vuole una relazione, il mio consiglio è quello di lasciar perdere e di andartene, perché la situazione difficilmente cambierà e quindi ti farai solo del gran male e soprattutto magari perdi occasione di conoscere invece qualcuno che vorrebbe davvero stare con te. Domanda seguente. È possibile diventare dipendente dei sex toys? Io riesco a venire solo con quelle, con le mani niente. Allora, diciamo che la parola dipendenza forse è un pochino forte, però sicuramente i toys forniscono, garantiscono certi livelli di stimolazione, soprattutto quelli succhi a clitoride, insomma questi di nuova generazione che vanno proprio a dare un tipo di stimolazione sul glande della clitoride che è difficilmente diciamo ripetibile con una lingua umana, ecco, quell'intensità non è una cosa che può fare una persona, diciamo, quindi non la chiamerei dipendenza, però sì, è possibile che una volta che ci si abitua a determinati tipi di stimolazione, poi diventi un pochino più complicato andare a raggiungere un orgasmo con un altro tipo di stimolazione. Quindi il mio consiglio è assolutamente usate i toys, ma anche alternate altri tipi di stimolazione. Innanzitutto perché è bello, perché comunque vi conoscete meglio, perché comunque sono, insomma, è importante stimolarsi e autostimolarsi in tanti modi diversi. E poi comunque proprio per questo motivo, per evitare esatto i casi in cui, che non sono generali, non sono la totalità, mi raccomando, su alcune persone determinati tipi di sex toys possono, diciamo, essere un po' l'esclusiva dei loro orgasmi, ecco, non è generalizzabile questa cosa. Però, ecco, fate un adeguato mix è sempre una cosa positiva. Poi esatto, ce n'è un altro messaggio che è co collegabile a questo, che dice: dopo 7 anni di relazioni ho capito di non aver mai provato orgasmi, ora sì, solo con i sex toys. Esatto, sì, per esempio questa ragazza che scrive questa cosa, per 7 anni è rimasta in una relazione e si è resa conto di non avere mai avuto un vero orgasmo durante il sesso con il proprio partner. Quindi, chi è nella stessa situazione o si è trovato nella stessa situazione di questa ragazza, non si sentisse strana, non si sentisse, come dire, una persona sbagliata, perché? Perché purtroppo, o comunque, no, purtroppo non usiamo neanche questo avverbio, perché può funzionare così, può andare così. Quindi, perché io faccio tutta questa divulgazione, faccio i podcast, su Instagram e su YouTube, e scrivo libri, per farvi capire che è importante conoscere il proprio corpo e sapere che determinate situazioni complicate, frustranti, anche brutte, non le avete vissute solo voi e siete sole in tutto questo, ma si tratta di dinamiche molto molto comuni, ok? Quindi è giustissimo parlarne, ma anche con le amiche, con gli amici, con voi stesse, con la fidanzata, con il fidanzato, con l'amica del cuore, su internet, parlate di questa cosa perché vedrete e capirete che non siete le uniche persone ad aver avuto questo tipo di passato. Ok. Lui fidanzato, quasi 2 anni di frequentazione, sto male ma non riesco a chiudere definitivamente. Anche per questa questione affettiva, Ti direi che allora tu probabilmente hai un po' di, non so a che livello, però sei particolarmente coinvolta da questa relazione. Se vedi che di là, che dall'altra parte non ce n'è, c'era una canzone, tu non so di che generazione sia, però c'era una canzone di Ligabue che diceva non è tempo per noi e forse non lo sarà mai. Lì si riferiva a qualcos'altro, però la frase è riconducibile, no? Quando davvero non ce n'è, vuol dire che non ce ne sarà mai. E allora perché continuare a farsi del male, autoflagellarsi sperando che qualcosa cambi, quando invece non cambierà nulla? Prendere un po' la forza di andarsene, potrebbe giovare davvero tanto alla tua vita. Allora, beh, insomma, abbiamo risposto a un po' di domandine, qua. Direi che possiamo anche bloccare qui questo Barleni, anzi, chiudiamo con questa domanda. 56 anni, possono esserci già problemi di erezioni? Manca il desiderio, l'eccitazione o solo il pene non risponde ma l'eccitazione è percepita? Allora, secondo me tu vuoi dire, quindi lui ha 56 anni, il problema per cui non ha l'erezione è mancanza di desiderio oppure lui ha desiderio, eccitazione ma non ha l'erezione? Allora, non posso rispondere a questa domanda nello specifico perché non conosco, ci sono troppi elementi mancanti, diciamo, però sicuramente non c'è un'età, diciamo, per avere problemi di erezione e poi non chiamiamoli neanche tanto problemi perché comunque diamo un'allure problematica alla cosa. I disturbi dell'eccitazione, quindi anche dell'erezione, possono avvenire a qualsiasi età. Ci vuole forse molto dialogo e poi eventualmente, se il tuo compagno o comunque questa persona di cui tu parli vuole fare una visita urologica, può farlo perché comunque, come noi andiamo dalla ginecologa o dal ginecologo quotidianamente, quotidianamente no, minimo una volta all'anno a fare un controllo, ci può stare anche di fare un salto dall'urologo per controllare che tutta la questione maschile sia a posto. Quindi non credo che ci siano problemi, però se lui vuole può farlo. Allora, va bene, direi che concluderei qui questo Barleni e poi ci sono tutta una serie di altre domande a cui risponderò nel prossimo Barleni, ma non quello del mese prossimo, quello del mese prossimo ne faremo di nuove. Queste che sono già arrivate farò due Barleni di fila. Intanto io vi ringrazio tantissimo per aver ascoltato fino qua, vi abbraccio fortissimo, siete la community più bella che c'è, al prossimo episodio del podcast. Ciao da Leni.